Signori, buonasera, mi fa piacere vedervi numerosi. Dopo l'uscita dall'Egitto abbiamo trascorso Pesach, abbiamo passato il faraone, possiamo passarne anche altre, no? come si dice dalle nostre parti. E l'argomento che ho scelto di trattare, vi ricordate che all'inizio dell'anno ci eravamo riproposti di analizzare alcune mitzvot un po' particolari, sia sotto il profilo delle motivazioni, sia sotto il profilo della halakha. E volevo riprendere questa sera questo filone, dato che appunto Pesach è trascorso, siamo gli ebrei ashkenaziti, quando finisce Pesach si augurano buona estate, lo sapete, no? E quindi auguro intanto a tutti quanti buona estate, mi sembra che sia così un buon auspicio. Ricominciamo lo studio da un argomento che viene trattato nella Torah, nella Parashah della prossima settimana, di questa, anzi più esattamente, la Parashah di Kedoshim, dalla quale è tratto il versetto che analizzeremo, si legge in Eretz Israel già questo sabato, perché come sapete c'è una discrepanza che si è instaurata l'ottavo giorno di Pesach, e che continua per almeno 3 mesi, e quindi in realtà, almeno dal punto di vista di Eretz Israel, è la parasha della settimana. Per noi la parasha di Kedoshim sarà rimandata alla settimana successiva. La parasha di Kedoshim è una parasha molto interessante, perché Rashi all'inizio del suo commento dice «Arbe gufei Torah tu imba», ci sono molti gufei Torah, cioè molti corpi della Torah, cioè capisaldi della Torah, in questo parasha, il più famoso di tutti, oltre il precetto iniziale di siate santi poiché santo sono il Signore Dio vostro, il precetto più, diciamo, più rilevante, se così si può dire, è Ve'ahavtale Ve'acha Kamocha, amerai il prossimo tuo come te stesso, e quindi è una parasha centrale non soltanto per la sua posizione effettivamente nel bel mezzo di tutta quanta la Torah, ma anche per il significato degli argomenti che vi sono trattati. E uno dei, la maggior parte delle numerose mitzvot che sono contenute nella parasha di Kedoshim sono mitzvot ben Adam la Chaverò, per l'appunto, a partire da ama il prossimo tuo come te stesso, sono precetti di carattere morale o sociale. Ma accanto a questi ve ne sono altri che hanno decisamente un significato diverso. Di uno di questi ci siamo già occupati, il divieto di indossare abiti fatti di lana e lino insieme. Oggi ci occuperemo di un argomento che è certamente legato alla sfera religiosa, più che non a quella morale o sociale, come vedremo, ma che rappresenta uno dei grandi tabù della società d'oggi, soprattutto presso i giovani, ed è il divieto di farsi tatuaggi. Non tutti sanno che la Torah lo proibisce. Mi è capitato di vedere persone anche, diciamo, abbastanza attaccate alla Torah, alle mitzvot, alla vita della comunità e quant'altro, che però, diciamo, si sono lasciati un po' andare alle mode correnti. Esistono nella Torah tutta una serie di prescrizioni, magari ne vedremo poi altre successivamente, perché ci sono anche delle psicote interessanti anche da sotto il profilo storico, delle prescrizioni che cercano di salvaguardare l'identità religiosa del popolo di Israele. E per salvaguardia dell'identità religiosa non si intende soltanto il condannare l'idolatria in senso stretto, ma evitare in linea di massima comportamenti che non solo sono immorali o tendenti a una religiosità sbagliata, diciamo così, ma che sono anche questioni irrazionali. Tutto ciò che è irrazionale in linea di massima è disapprovato dalle nostre fonti. Dove non c'è un supporto sufficiente, non soltanto dell'etica, ma anche della ragione e dell'utilità, attenzione, è condannato come comportamento dell'emoreo. Di questo ce ne occuperemo. E questo vale anche per, diciamo così, la sfera personale proprio. Le scelte nel vestire, le scelte nell'abbigliamento, nell'agghindarsi, nella pettinatura, c'è tutta una serie effettivamente di prescrizioni che sono legate al divieto dell'idolatria in senso più allargato, dove per idolatria si intende tutto ciò che è irrazionale, quindi non soltanto religioso, idolatria nel senso religioso stretto, ma in un'accezione un pochino più vasta. Il divieto di cui parliamo questa sera è il divieto dei tatuaggi. Evidentemente si tratta di una prassi estremamente antica se la Torah ne parla. I tatuaggi hanno certamente, molto probabilmente, all'origine un significato di tipo religioso, ma si tratta oggi soprattutto in una società secolarizzata di comportamenti che probabilmente andrebbero meglio bollati come irrazionali. Qualcuno poi magari mi può anche, come si dice, contraddire e spiegarmi invece il profondo, diciamo, sistema di pensiero che sta dietro certe abitudini. Per il momento posso dire che nessuno ci è riuscito, insomma nessuno mi ha convinto su questo punto. Il versetto della Torah dice, collega il divieto dei tatuaggi ad un altro divieto, quello di praticarsi ferite come prassi di lutto. Il versetto dice: Veseret la nefesh lot titenu bivsarchem, uchtovet ka'aka lot titenu bachem, ani Hashem. Non farete incisioni nella vostra carne per un defunto, e non scriverete su di voi delle scritture incise, cioè dei tatuaggi, io sono Hashem. I divieti quindi di cui si parla qui sono due. Dobbiamo anzitutto capire la differenza pratica oltre che di significato, al di là del fatto che, venendo scritti nello stesso versetto, evidentemente, venendo scritti nello stesso versetto, devono avere una qualche affinità. Lo scopriremo. Rashi, commentando il versetto, la prima parte del versetto, non farete incisioni nella vostra carne per un defunto, scrive che questa era l'abitudine degli Emorei di procurarsi incisioni al corpo quando moriva un loro caro. Rashi scrive qui chiaramente, almeno a proposito del primo di questi due divieti, che è legata alla necessità di prendere le distanze dalle abitudini degli Emorei. Quando si parla di Emorei si parla certamente di popolazioni idolatriche e quindi abbiamo, diciamo così, buona motivazione per pensare che l'indirizzo dell'esegesi di questo comandamento sia per quanto riguarda le abitudini idolatriche degli antichi. In questo caso di cosa si tratta? Di ferirsi quando muore un proprio caro. Non è l'unico divieto di questo genere nella Torah. Nella Parashah di Re'e noi leggiamo che abbiamo la proibizione di procurarci la calvizie come prassi di lutto. Che cosa hanno in rapporto questi due precetti? Queste due abitudini, la volontà di deturpare il proprio corpo. Incidentalmente deriva da questo secondo precetto il fatto per cui noi, che siamo bastian contrari, sistematicamente in caso di lutto ci lasciamo crescere la barba e i capelli, lo sapete, deriva proprio da questo. Da cosa nasce invece l'abitudine di menomare il proprio corpo a vari livelli in caso di lutto? Esiste un processo che è antropologicamente accertato, per cui chi perde un proprio congiunto, la reazione istintiva che ha è di identificarsi nel morto. non domandatemi il perché, perché se mi domandate il perché presupporrete già che ci sia una spiegazione razionale, e questa evidentemente non sono in grado di darvela. Posso solo fare un'osservazione che è riportata effettivamente. C'è una la volontà di identificarsi nel morto. È un po' come una sorta di horror vacui, no? Quando uno vede un burrone sotto di sé, la prima istinto è di annullare la distanza rispetto alla fonte, alla sciagura, e quindi paradossalmente di buttarsi anche lui nella sciagura. Esiste un'idea di questo genere anche di fronte all'esperienza della morte. La Torah, per alcune ragioni, che adesso vedremo, prende le distanze da questo tipo di atteggiamento psicologico e dice sit and relax. Il versetto che parla, fra l'altro, l'altro versetto, quello che parla del divieto di radersi, dice, introduce l'argomento con le parole Banim atem la'ashem Elohechem. Voi siete figli del Signore Dio vostro. Lo sforno, che è un commento che vedremo anche a proposito del nostro versetto, fa un'osservazione interessante. Non dovrete lasciarvi andare a forme di lutto o di dolore eccessive nei confronti della perdita che avete patito, perché siete figli del Signore Dio vostro, vuol dire anche se avete perso vostro padre, c'è comunque un padre celeste che è sempre vivente ed è sempre al vostro fianco. Per quanto dolorosa sia la perdita del proprio genitore terreno, non dovete perdere di vista il padre con la P maiuscola, di cui siete comunque figli. Avete sempre comunque qualcuno accanto a voi, e quindi lota simu korcha ben enechem lame, non dovrete procurarvi la calvizie in caso di lutto. Tornando al nostro discorso, c'è evidentemente un approccio diverso alla situazione psicologica del lutto nel popolo ebraico rispetto alle popolazioni idolatriche. Le popolazioni idolatriche si buttavano, diciamo, nel lutto nel senso più truce del termine. La Torah invece ci viene a dire no, voi dovete tenere un atteggiamento più, in ogni caso, più mediato. Il secondo argomento del versetto sono le scritture incise, cioè i tatuaggi. Scritture incise in profondità, dice Rashi, che non si cancellano mai. Li si incide con l'ago e annerisce per sempre, mashchir leolam, dove annerisce allude comunque a qualsiasi colore scuro, più scuro della pelle. Rashi fa anche una osservazione linguistica, perché scritture incise nel versetto in ebraico è detto, come trovate accanto al titolo, Ketovet Ka'ata. Ketovet, lo capite anche voi, viene dalla radice Katab, che significa scrivere. In ebraico moderno la parola Ketovet significa indirizzo, cioè il posto verso il quale si deve scrivere. Cosa significa questa strana parola Ka'ata? Kufain, Kufain. In ebraico dice Rashi, Ka'aka deriva da una radice che significa infilzare. Nei due versetti citati appare il verbo lehokia, che significa infilzare, dove kufain appare una volta sola e non reduplicata come nel nostro caso. In ogni caso, in questi versetti si parla di un'impiccagione, nel senso che si infilzava un palo di legno nel terreno e su di esso si appendeva il corpo. Questa è l'etimologia di Ka'aka, secondo Rashi, da una radice che vorrebbe dire infilzare, ed è esattamente ciò che si fa nel tatuaggio, cioè si incide la pelle, in maniera tale che il risultato dell'incisione sia in linea di massima indelebile. Questa è la descrizione del tatuaggio proibito secondo la Torah, ma avremo modo, man mano che studieremo le fonti, di approfondire, di mettere meglio a fuoco la questione. L'Ibn Ezra dà un'interpretazione anche lui simile a quella di Rashi, ma come al solito aggiunge qualche cosa. Parlando della seconda parte del versetto, cioè del tatuaggio, scrive che c'è chi ricollega anche il tatuaggio ai riti di lutto, però dice ci sono ancora oggi giovani, che si segnano il volto per essere, e qui il testo ebraico dell'Inno Ezra dice, usa una parola Nun Kaf Resh Yud Mem, che potrebbe essere punteggiata Nikkarim, nel senso di riconoscibili, ma potrebbe anche essere punteggiata, dico io un po' cattivamente, Nohrim, che significa stranieri o straniati. Lascio a voi il gioco di parole. C'è in queste poche parole così un approccio da parte delle nostre fonti tradizionali a quello che è il problema oggi del tatuaggio. Il tatuaggio è la risposta a un bisogno di identificazione o a un bisogno di straniamento? Questo è in sostanza quello che l'Ibn Ezra, nelle poche parole del suo succinto commento, ci pone come problema. Il Ibn Ezra parla solo del tatuaggio e in non del Seret HaNefesh, non dell'incisione per il defunto, e quindi, pur ipotizzando che anche inizialmente il tatuaggio sia legato ai riti di lutto, in realtà lo vede come una situazione a sé stante, non necessariamente connessa con il morto e con il lutto. Secondo il Targum, scrive ancora l'Ibn Ezra, cioè la traduzione aramaica della Torah, la parola potrebbe essere non ebraica, e quindi qui mette in discussione l'etimologia che Rashi aveva dato, e scrive, gli sembra l'ipotesi corretta. Ka'aka potrebbe anche essere quasi un onomatopeico, dico io non so bene di quale rumore, va bene? Vedremo qual è il significato della parola ka'aka nel Talmud. È interessante che nel Talmud il verbo ka'aka è impiegato con altri due significati diversi. Il primo significato è fare il verso delle galline. Se ci sono due litiganti, adesso non entro nei dettagli di questo testo, metti davanti loro una brocca e lascia che se la litighino fra di loro. Non prendere tu posizione fra l'uno e l'altro, lascia che se la litighino fra di loro. Che verbo viene utilizzato qui? Il verbo per indicare la lite fra di loro, fai loro il verso delle galline, cioè fai che se la litighino fra di loro, e il verbo usato è ka'aka. Secondo un'altra fonte del Talmud, il verbo ka'akea significa demolire completamente un edificio. Si ipotizza l'idea, se non approfondisco questo argomento ma vi do soltanto l'idea, che se una persona ha rubato una trave e l'ha utilizzata per costruire la sua casa, ci si domanda se debba, per compiere la mitzvah di restituire l'oggetto rubato, demolire l'intera casa e restituire la trave che ha rubato per poi utilizzarla per sé. Lì il verbo utilizzato di nuovo è le ka'akea. È interessante questo fatto perché la prima fonte del Talmud, quella che dice fare il verso delle galline, sembra quasi voler dire che la parola ka'aka ha quasi un significato ironico, non so se mi spiego. L'altro significato, quello di demolire completamente, alluderebbe nel caso del tatuaggio all'idea, trasponendo i concetti, che anche il tatuaggio rappresenta in realtà l'inizio di una distruzione totale della persona. Questo bisogna a questo punto capire evidentemente in che cosa, come si manifesta la questione. Il Sefer HaChinuch, che è il nostro testo medievale della Spagna medievale che approfondisce il significato delle mitzvot, ci dà a sua volta la sua visione della questione, commentando il precetto numero 253, che è appunto il divieto di farsi tatuaggi, scrive come fanno ai nostri tempi gli ismaeliti che si imprimono nel corpo uno scritto indelebile. Io non so se questo sia vero per gli arabi di oggi, vedremo poi una fonte contemporanea che sembra smentire questo fatto. Comunque sappiamo che effettivamente ci sono molti che si imprimono nel corpo uno scritto indelebile. Lo scopo del divieto, dice il Sefer HaChinuch, è allontanare le pratiche idolatriche dal nostro corpo e dai nostri occhi. Interessante questo fatto. Non soltanto dal nostro corpo, ma anche dai nostri occhi, cioè nel non vederlo, non solo presso di noi, ma neanche presso il nostro prossimo. Era infatti prassi comune fra i gentili indicare in tal modo il proprio asservimento ai culti pagani. Il tatuaggio qui viene visto, almeno all'origine, come un segno di appartenenza a un culto idolatrico, che richiede per qualche ragione questo contrassegno del corpo. Qualsiasi parte del corpo, dice il Sefer HaChinuch, è compresa nel divieto, per quanto riguarda noi, sia quelle scoperte, sia quelle che abitualmente si coprono con gli abiti. Quindi non ha senso dire, beh, tanto me lo metto sotto, me lo faccio in un punto in cui che sta sotto la canottiera, nessuno lo vede, me lo tengo solo per me. No, è comunque proibito. Il divieto è valido, scrive, in ogni luogo e ogni tempo. Questa formula vuol dire che è valido in ogni luogo, cioè sia in Eretz Israel che fuori da Eretz Israel, e in ogni tempo, cioè sia che esista il Beit HaMikdash, sia che il Beit HaMikdash non esiste più. Non ha, questa mitzvah non ha limiti né di luogo né di tempo, e colui che trasgredisce il divieto scrivendo anche un solo segno in qualsiasi parte del corpo mediante incisione è passibile di fustigazione, come tutte le trasgressioni pratiche di un divieto della Torah. D'accordo? Vedremo poi ulteriore analisi di questo testo, perché cosa si intende qui anche un solo segno? Segno significa che deve trattarsi di un'incisione dotata di significato, per esempio una lettera dell'alfabeto o un disegno che comunque convenzionalmente noi siamo in grado di interpretare, o per segno si intende qualsiasi sgorbio? Questa è la domanda alla quale risponderemo successivamente. Un altro grande commentatore, lo Sforno, vissuto in Italia a cavallo fra il 4 e il 500, è nato a Cesena intorno al 1470 ed è morto intorno al 1550, autore di un bellissimo commento alla Torah, di cui vi ho già dato un assaggio prima, commentando il nostro versetto che parla di menomazioni del corpo, dice: l'unico taglio, fra virgolette, consentito nel corpo è il Berit Milà. Questo commento da solo aprirebbe lo spazio a 5.000 considerazioni diverse, perché viene ad escludere per esempio l'infibulazione femminile, ma questo è un argomento evidentemente che esula dal nostro contesto. L'unico intervento che possiamo compiere sul nostro corpo, al di là diciamo della salvaguardia della nostra salute, questo vedremo, è il Brit Milà. Tutto il resto è proibito, e quindi anche le incisioni in vario modo e a vario titolo.
Ma le incisioni mediche?
Adesso ci arriviamo. Adesso ci arriveremo.
Anche il piercing.
Come?
Anche il piercing è proibito.
È proibito, certamente. Il piercing.
No, sì.
Cioè gli inserirsi anelli o cose del genere. È proibito nella maniera più assoluta, e in quel caso, oltre all'aspetto dell'Archea Emorì, cioè delle vie dell'Emoreo, quindi il collegamento ad una cultura idolatrica, c'è anche lì chiaramente il pericolo di vita nell'eseguire determinate operazioni. Esiste anche nel tatuaggio questo. Il tatuaggio comunque è al centro di un divieto a sé stante nella Torah. Comunque certamente il piercing è proibito in qualsiasi forma. Lei mi dice gli orecchini. Quello è considerato permesso. Anche nel mondo ultraortodosso ragazze girano con gli orecchini tranquillamente, perché evidentemente è considerata una parte del corpo priva di, diciamo così, di vitalità. Però tutto il resto, effettivamente, questo è interessante, è così. Il Or HaChaim, commentatore marocchino del Settecento, molto influenzato dalla Kabbalah, fa un'osservazione molto interessante, tornando al nostro versetto, e nota che mentre il primo divieto, quello di fare incisioni per un defunto, il versetto dice non farete incisioni nella vostra carne, a proposito dei tatuaggi la parola carne scompare dal versetto e scrive più genericamente non scriverete su di voi. E fa un'osservazione. Anche l'Ora Chaim dice, partendo dalla lettera del versetto, che il primo divieto si riferisce a una pratica di lutto, cioè quello di farsi incisioni, mentre il secondo divieto, quello di farsi tatuaggi, è indipendente dalle pratiche di lutto e sussiste comunque. L'Ora Chaim dice, la Torah parlando delle incisioni per il morto, parla esplicitamente della carne del vivente che se ne procura, a significare che in questo caso è problematico solo il dolore fisico dell'operazione, questo è l'unico elemento alla base del divieto, mentre sul piano psicologico essa resta comprensibile. Cioè, a proposito del primo divieto, dove si parla del lutto, si specifica che il divieto riguarda la carne, nel senso che si esprime una comprensione nei confronti della situazione psicologica della persona in lutto che vuole in qualche modo identificarsi con il defunto, e cioè che l'anima del vivente vuole identificarsi in un certo senso con l'anima del defunto che non è più con noi, insomma. E quindi sul piano psicologico dell'anima, tutto sommato la cosa si potrebbe comprendere, dice la Torah, se invece l'incisione non fosse dolorosa e pericolosa sul piano fisico del corpo, cosa che è ragione necessaria e sufficiente per proibirlo. Nel caso dei tatuaggi, il testo dice invece non scriverete su di voi, senza più specificare solo la carne, perché trattandosi di un gesto del tutto ingiustificabile, procura un danno in questo caso non solo al corpo, ma anche all'anima. L'Ora Chaim dice si può avere comprensione di chi ha patito un lutto e vuole in qualche modo identificarsi psicologicamente con il defunto, ma il tatuaggio che esula dal problema del lutto ed è una prassi del tutto irrazionale procura un danno alla persona non solo sul piano fisico ma anche sul piano psicologico e spirituale. Il riferimento finale al nome divino ci insegna che Hashem vigila in difesa della dignità del suo nome e della sua Shekhinah, traduzione letterale del testo, affinché l'essere umano non compia questi due atti nocivi rispettivamente per il suo corpo e per la sua anima. Incisione nel caso di lutto nocivo per il corpo, il tatuaggio nocivo anche per l'anima. Bisogna arrivare a Shimshon Rafael Hirsch, che nel Chorev dà una spiegazione di tutte quante le mitzvot in chiave, se vogliamo, più moderna. Shimshon Rafael Hirsch è vissuto nel XIX secolo, quindi pian pianino ci avviciniamo ai nostri giorni anche nella riflessione su questo precetto. Anche lui distingue fra le due situazioni. Non farete incisioni nella vostra carne per un defunto, io sono Hashem, spiega Shimshon Rafael Hirsch con la verve di un predicatore tedesco dell'Ottocento, tu appartieni a me, cioè a Dio, sia in vita che in morte. Se io richiamo a me un'anima umana da questo mondo, tu perdi certamente un fratello spirituale, ma non un padrone né tantomeno un idolo. Pertanto, non ti induca la morte altrui a distruggere il tuo stesso corpo sulla terra come se il morto fosse l'unica ragion d'essere della tua esistenza. Bellissima questa frase che spiega il concetto che avevo già accennato prima, cioè è chiaro che la perdita di un congiunto è una fonte di dolore immane, non c'è dubbio, però non dobbiamo legare a questo tutto il resto della nostra esistenza. Perdi certamente un fratello spirituale, ma non un padrone né tantomeno un idolo. Noi non dobbiamo idolatrare gli esseri umani. Questa è una cosa estremamente importante, neppure se si tratta di un amico, neppure se si tratta di un congiunto e neppure se si trattasse del proprio genitore. Questa è una visione estremamente, estremamente, estremamente importante. Per quanto riguarda la seconda parte del versetto che dice «e non scriverete su di voi delle scritture incise, cioè dei tatuaggi, io sono Hashem», di nuovo, io partendo dall'ultima parte del versetto, Hirsch scrive «io ho rivestito la tua anima con una cornice corporea», bellissima questa definizione, «affinché il corpo ti consentisse di eseguire la mia volontà sulla terra». Se l'anima non avesse il corpo che le permette di agire, sarebbe evidentemente, come si dice, inerte. Per poter compiere il suo dovere, l'anima ha bisogno della dotazione corporea. Il corpo appartiene dunque all'anima, è al servizio dell'anima, e non viceversa, come si tende a pensare oggi, no? Come quelli che dicono il corpo è mio, me lo gestisco io. No, non è vero. D'accordo? Il corpo appartiene all'anima e come tale è al servizio dell'anima, ed entrambi appartengono a me. Questo, diciamo, è il corollario di tutto questo. Per cui, dice Shimshon Efraim Hirsch, non mettere il tuo corpo al servizio di alcun altro compito. Ogni uomo ha l'imprinting di Hashem, e qui ho voluto lasciare intenzionalmente il termine inglese, che peraltro il computer non mi ha sottolineato, significa che ormai questa è una parola italiana, perché contiene un gioco di parole con l'atto del tatuare, no? Che è un imprinting. E qui Shimshon Efraim Hirsch ci vuol dire che ciascuno di noi ha l'imprinting di Hashem, nel senso che è stato creato a sua immagine e quindi non ha bisogno di altre forme di imprinting. D'altronde, ogni ebreo porta sul suo corpo il segno del patto, e questo si rifà al commento di Sforno che dice che l'unico taglio consentito nel corpo è il Brit Milà, non tatuare il corpo umano con nessun altro segno. E qui vengo alla domanda che Shimshon Efraim Hirsch risponde alla domanda che mi è stata fatta poc'anzi: incidere la pelle è consentito solo per curare una ferita. Va bene? Neppure un pelo può essere tolto, nel senso letterale del termine, come segno di lutto. E da lì quello che dicevamo prima sul divieto di radersi e di tagliarsi i capelli in queste occasioni. Fin qui un quadro della storia sulla riflessione sul significato del divieto dei tatuaggi. Vediamo adesso quelle che sono le fonti più propriamente halakhiche. Dal punto di vista della halakha, il versetto da quale siamo partiti proibisce due cose. In maniera diversa, e questo sotto il profilo halakhico è quello che ci interessa in questo momento. Da un lato è proibito fare incisioni, semplicemente nella pelle, in certe occasioni, ed in alto è proibito fare tatuaggi che sono incisioni accompagnate da scrittura. Sono quindi due operazioni di carattere diverso, o se vogliamo per certi versi, la seconda completa la prima. Giusto? Il testo della Torah orale che parla di questa, di questo divieto è praticamente un solo paragrafo nel terzo capitolo di Masechet Makkot della Mishnah, il quale dice: colui che fa un tatuaggio, le frasi fra parentesi sono il commento di Ovadia da Bertinoro, che ci chiarisce meglio la Mishnah, colui che fa un tatuaggio, cioè procura al corpo proprio o altrui, tagli a forma di segni, mediante un coltello, e poi riempie i tagli con colore o inchiostro, è passibile di fustigazione. Questa è la definizione che Rabbi Ovadia da Bertinoro dà del tatuaggio commentando la Mishnah. La Mishnah continua dicendo: se ha scritto con l'inchiostro senza però incidere, cioè se ha compiuto una sola delle due operazioni, o ha inciso senza scrivere, riempiendo i tagli di inchiostro o colore, non è passibile di fustigazione finché non scriva e incida con inchiostro o altro colore o con qualsiasi cosa che lascia un segno durevole. Cosa ci dice qui la Mishnah? Adesso vedremo che è la prima opinione della Mishnah, che il tatuaggio consiste, dicevo, in due operazioni. L'incisione, la charità e la ktiva, e l'incisione e la scrittura, cioè il riempimento della ferita con inchiostro, colore o quello che è, o qualsiasi altra cosa che lasci un segno durevole. Solo se uno compie tutte e due le operazioni, vedremo fra un attimo in che ordine, è passibile di fustigazione. Se uno compie una sola delle due operazioni, non è punibile, però trasgredisce comunque il divieto della Torah. Quindi bisogna anche stare attenti non solo a non praticarsi il tatuaggio nel senso di incidere la pelle, ma anche usare un colorante indelebile sulla pelle stessa costituisce comunque trasgressione anche se non è punibile perché manca l'incisione. È comunque trasgressione a un divieto della Torah.
No,
questo non è un problema perché il compito in classe sì. Mi riferisco ai simili tatuaggi che non incidono la pelle, però penetrano nella pelle in modo indelebile. Questo evidentemente è comunque considerato proibito ancorché non punibile. Rabbi Shimon ben Yehuda, a nome di Rabbi Shimon, dice invece, sono due Rabbi Shimon diversi, e questa è, la Mishnah riporta qui in pratica una discussione tra il Tannakama, la prima opinione anonima, e i due Rabbi Shimon, i quali dicono invece, non è passibile di fustigazione finché non scriva mediante il tatuaggio il nome di una divinità pagana. Come è detto, non scriverete su di voi delle scritture incise, io sono Hashem. E i due Rabbi Shimon interpretano questa parte del versetto: non mettete su di voi il nome di un idolo, perché io sono Hashem e non dovrete associare a me nessun altro. In pratica qual è la discussione? La discussione è se il tatuaggio è proibito solo in quanto pratica religiosa in senso stretto, e questa è la seconda opinione della Mishnah a nome dei due Rabbi Shimon, o se è proibito per qualsiasi motivazione e per qualsiasi significato. Questa è la discussione della Mishnah. La halakha è codificata secondo la prima opinione, che è più restrittiva, cioè il tatuaggio è proibito come prassi a prescindere dal significato che gli viene attribuito, non quindi soltanto come pratica religiosa, che forse è all'origine di questa, diciamo, di questa abitudine, ma esteso a qualsiasi altro significato, quale che sia il segno, quale che sia il senso del segno che ci applichiamo nella pelle. Una volta che sia stato fatto secondo quella procedura, evidentemente è proibito. A questo punto resta da chiarire sotto il profilo dell'Alaha qual è la differenza fra la semplice incisione per un defunto e il tatuaggio vero e proprio. Su di questo si occupa lo Shulchan Aruch, io vedrà, nel capitolo 180. Le regole sono molto semplici. La prima è che si intende per scrittura incisa colui che incide il corpo e poi riempie l'incisione con sabbia, inchiostro o altro colore che lascia il segno. Aggiungono i commentatori anche l'inverso. Secondo la Halakha è tatuaggio proibito in tutti i sensi, è punibile se ci sono tutte e due le operazioni, sia l'incisione sia il colore, a prescindere dall'ordine dell'applicazione. I commentatori discutono sulla procedura del tatuaggio. Secondo Maimonide prima si incide la cute e poi si inserisce l'inchiostro, mentre secondo Rashi è il contrario. Avrete notato a questo punto nel commento di Bertinoro che abbiamo letto all'inizio della pagina che il Bertinoro segue il Maimonide, d'accordo? Però dice sì, è una machlokes rishonim, è una controversia delle decisioni medievali, all'atto pratico non c'è differenza. Punto secondo, Se io procuro il tatuaggio ad un'altra persona, sono punibile solo io, lui o tutti e due? Se procuro il tatuaggio ad altra persona, attenzione, quest'ultimo è esente da punizione, sebbene trasgredisca anche lui, ma non riceve la fustigazione perché si tratta nel suo caso della trasgressione di un divieto senza azione, di una trasgressione solo passiva, che non comporta castigo. Questa è una regola dei nostri maestri, che l'avce en bromas e l'olo fimala. Una trasgressione di un divieto... Com'è? Attenzione, non ho finito. A me, l'alce in bomba a sé e l'occhina, la regola generale è che una trasgressione passiva di un divieto alla Torah non comporta fustigazione perché non è attiva, a meno che non collabori. Se in questo caso collabora, sono passibili di fustigazione per così dire tutti e due. Chi lo fa, sicuramente, anche se lo fa ad un'altra persona, attenzione. Chi la subisce, dipende dal suo grado di collaborazione. È chiaro che se una persona si rivolge ad un centro di tatuaggi e dice fammi per favore il tatuaggio, è chiaro che è collaborazione, se soprattutto se è pagato. D'accordo? Punto 3. È lecito mettere della cenere sulla ferita, a scopo curativo probabilmente, o aggiungo io, i commenti più, diciamo, più aggiornati, un unguento anche se colora. Pittura di iodio, per esempio, no? Il problema abbiamo visto che non possiamo provocarci delle ferite e riempirle con un colorante. Questo noi non lo possiamo fare. Ma in questo caso la ferita stessa, che non ci siamo provocati noi scientemente, ma l'abbiamo subita, costituisce prova del fatto che si tratta di una terapia e quindi non costituisce nessun problema sotto il profilo del divieto che stiamo analizzando. È quello che diceva prima anche diceva che anche incidere la pelle addirittura è consentito se si tratta di curare una ferita o se si tratta di far uscire del pus, per esempio. Permesso anche di Shabbat. Punto 4, invece, chi si limita a incidere la pelle senza aggiungere il colorante, e quindi rientriamo nella prima parte del versetto da cui siamo partiti, è passibile di fustigazione solo se lo fa per il proprio morto o per l'idolatria. L'idolatria è sempre cassata, naturalmente. Va bene? Quindi, parliamo di tatuaggio, che è sempre proibito, solo se c'è in linea di massima sia incisione che aggiunta di colore, a prescindere dall'ordine con cui si compiono le operazioni. Invece l'incidere la pelle è proibito dalla Torah con fustigazione solo se lo si fa per il morto, per un lutto o per l'idolatria, per motivi religiosi. La differenza è che per il morto c'è punizione se lo fa sia con la mano che con uno strumento, mentre per l'idolatria solo mediante uno strumento. È singolare che qui la Torah sia più rispetto all'idolatria, qui sia meno, non so come dire, sia meno rigorosa, e questo è molto strano. Di solito nell'idolatria convergono tutti i rigori.
Farlo con la mano e senza lo strumento.
Farlo con la mano significa può curarsi una ferita con le unghie.
Graffiarsi
con le unghie. Questo vuol dire. Tecnicamente è possibile, se uno si tiene le unghie corte è più difficile, ma ci sono persone che effettivamente si tengono le unghie lunghe, qualche volta anche appositamente per questo.
Fare un taglio per lasci il segno.
Evidente, sì. Come un gatto, insomma. È possibile, come no? Tecnicamente è possibile. Va bene? Dicevo che in questo caso l'idolatria è meno del morto, perché evidentemente il Pasuk parla esplicitamente del Sere Planetus, parla esplicitamente di non fare incisioni nella vostra carne per un defunto, e quindi in questo caso è un defunto, il lutto costituisce un aggravante maggiore persino dell'idolatria. Comunque, regola 5, l'incisione per il morto è proibita anche in assenza del morto, quindi non solo se lo si fa davanti al morto, come è certamente una pratica delle popolazioni primitive. Punto 6, C'è chi dice che solo l'incisione è proibita, ma battersi fino a provocare fuoriuscita di sangue non rientra indietro. Ma c'è invece chi dissente. Cioè, la prima opinione più facilitante dice che il divieto si ha soltanto se si incide la carne, appunto, con un coltello o con una siringa o con le proprie unghie, ma battersi, darsi botte fino a provocare fuoriuscita di sangue non rientra in questo divieto. In realtà, dal momento che lo Shulchan Aruch qui presenta due opinioni, yesh veyesh, c'è chi dice ma c'è chi invece dice, in questo caso la regola interpretativa dello Shulchan Aruch è che lo Shulchan Aruch pensa che sia valida la seconda opinione, che in questo caso è quella più restrittiva, ma c'è invece chi dissente, e cioè è proibito anche, si incorre nella proibizione della Torah anche se non si incide ma ci si batte fino a provocare fuoriuscita di sangue. Il Pitchei Teshuvah, infine, che è un commento allo Shulchan Aruch, che riporta responsa, in genere, l'abbiamo già utilizzato nei nostri studi, riporta il responso Meil Tzedakah, nel quale si domanda se la fustigazione è combinata solo per chi traccia un segno di significato convenzionale, oppure no, e risponde che è così, cioè si incorre nel divieto della Torah solo se il tatuaggio ha un significato, quale che sia, non necessariamente una lettera dell'alfabeto o un numero di cui si parla in queste fonti, ma presumibilmente un significato convenzionale può essere anche quello di un disegno, d'accordo? D'altronde però basta anche aver tracciato un solo segno significativo per incorrere nella fustigazione. Anche una sola lettera, una sola cifra o un disegnino molto piccolo costituiscono evidentemente trasgressione, come abbiamo detto. E da ultimo concluderei la nostra lezione di oggi con alcune righe di Elie Munch nel suo commento in francese alla Torah, il quale, commentando appunto questo nostro il versetto dal quale siamo partiti, fa un discorso di carattere generale sul lutto e sulla religiosità. Dice: le religioni politeiste che negano l'immortalità dell'anima esaltano le manifestazioni violente del dolore che portano quasi alla soglia del suicidio in onore della morte. Questa è la differenza fra politeismo ed ebraismo. Altri si lasciano andare a questa volontà, chiamiamola così, di identificarsi con il defunto fino a procurarsi, fra virgolette, la propria morte, quasi come se fosse una forma di solidarietà. Ricordiamoci che questa è una pratica che rivela una religiosità che nega l'immortalità dell'anima, cioè nega una prospettiva oltre la morte. Chi invece questa prospettiva ce l'ha è in grado di trattenersi. Questo è un po' il senso del discorso. Il tatuaggio, si pensa, faceva egualmente parte delle cerimonie pagane del lutto. All'opposto, alcune popolazioni musulmane, scrive il Munch, condannano qualsiasi segno di lutto perché considerano la morte come un semplice passaggio a un'altra forma di esistenza. Attenzione, non bisogna neanche eccedere dall'altra parte. Il lutto è comunque qualcosa che ci colpisce profondamente, c'è poco da dire, d'accordo? E cosa fa la dottrina ebraica? La dottrina ebraica ci insegna il giusto equilibrio. Insegna certo l'immortalità dell'anima e quindi l'idea della morte come passaggio che abbiamo in comune con i musulmani e anche con le religioni monoteiste, ma tenendosi lontana dalle posizioni estreme limita le manifestazioni di lutto in modo preciso. Sembra, se voi prendete la parte dello Shulchan Aruch che tratta delle regole dell'Avelut, vi rendete conto di come tutto sia scandito nei minimi dettagli. Qualcuno può derivare l'impressione quasi di disumanità. No, il lutto ha la funzione di recuperare le persone, i dolenti, quelli che hanno patito la perdita, a tornare a una vitalità completa tenendo conto che l'esperienza della morte, del congiunto, eccetera, eccetera, costituisce senz'altro una privazione di vitalità anche per quelli che gli stanno vicini. Però non bisogna nello stesso tempo lasciarsi soggiacere, bisogna reagire. Il modo giusto per reagire è dosare le cose. Si può a questo punto sostenere che la parte conclusiva del versetto Ani Hashem, io sono Hashem, viene a ricordarci, scrive lui testualmente, che la morte è un decreto del Dio d'amore, cioè che c'è comunque dietro alla morte un aspetto non negativo, diciamo così, anche se noi non siamo in grado di coglierlo nella sua profondità. E pertanto la morte non deve provocare manifestazioni di dolore ad oltranza. Assurde, l'iscopre, le acciotte, la metio, termina. Quando passa la settimana di lutto, determinate cose, determinate pratiche di lutto si abbandonano e si torna sotto quel profilo alla normalità, poi c'è un lutto più leggero da tenere fino al 30° giorno, nel solo caso della morte dei genitori il lutto dura per un anno, ma una volta che è finito l'anno, signori miei, si torna ad andare alle feste. Non esiste una cosa di questo genere da noi che, oltre il tempo prescritto, che si tengano le pratiche di lutto oltre il tempo prescritto. Quali che siano le pratiche e quali che siano i tempi. Non esiste. Nello stesso tempo, però, ci viene detto che entro questi tempi le pratiche che sono previste sono prescritte. Cioè, dobbiamo anche saper piangere quando si deve piangere e non dire io so che il mio congiunto è passato ad un'altra vita e per questo sono tranquillo e vado a bearmi subito, diciamo, a compiacermi subito di questo risultato. No, il risultato è comunque un dolore, non c'è dubbio, una perdita, noi dobbiamo vivere la perdita nello stesso tempo però senza eccedere. Questo è un po' il senso che sta alla base, evidentemente, di tutto questo argomento. Vi ringrazio e magari la prossima volta parleremo di argomenti più allegri, anche se comunque ritengo che queste cose siano importanti da ribadire.
Non solo aggiungere, mi sembra quasi immediato e sottointeso che il tatuaggio che i nazisti facevano agli ebrei in lager fosse in relazione a questa consapevolezza del divieto.
Sicuramente.
Cioè, fatto...
sicuramente
non lo sapevano
i nazisti leggevano la Bibbia come
così,
certamente. Quindi bisogna stare attenti a non identificarsi in questa forma perché diventa poi negativo e qui accendo ad un altro argomento molto grosso che è il tema della cremazione. Ci sono molte persone che si fanno cremare per solidarietà con chi è stato bruciato nei fondi crematori. State attenti che è un'assurdità, questo, comprensibile questo modo di vedere, ma nello stesso tempo è assurdo. Cioè, si rientra nel problema delle religioni politeiste, cioè nel lasciarsi soggiacere in una forma di politeismo, nell'identificarsi con il male, nell'identificarsi con il male anziché combattere. Quindi bisogna stare effettivamente attenti, lo dico chiaramente, insomma, che la tradizione ebraica anche su questo aspetto evidentemente la pensa
meglio. Non è stato citato, che non poteva essere citato, che io ho riscontrato in Africa, andando in una missione di paesi neri, fanno ai bambini delle incisioni sul viso per evitare i rapimenti, cioè per consentire il riconoscimento del bambino che magari rincontrano dopo anni, quindi quando oramai di per sé sarebbe irriconoscibile, e con quei segni lo riconoscono e lo recuperano.
Attenzione, questa è una domanda interessante, perché c'è un paragrafo dello Shulchan Aruch che io ho saltato perché lo ritenevo, diciamo, non più adatto ai nostri tempi, che dice che si può praticare un'incisione sul corpo dello schiavo per poterlo riconoscere, così dice lo Shulchan Aruch. Non è che non rientra in questo divieto, però il Rema, Rabbi Moshe Isserles, dice è opportuno non farlo. Questo significa che se non c'è altro modo per recuperare di conoscere il proprio figlio, forse si può anche permetterlo, ma dal punto di vista generale, se si può evitare anche una cosa di questo genere.
Mi stupiva perché c'erano dei bei bambini con tre tagli da una parte e tre tagli dall'altra sul viso.
Se invece i tagli sono praticati come forme sciamaniche, protezione contro gli spiriti marini, allora rientriamo pienamente, non solo nella lettera, ma anche nello spirito dei nostri divieti. Grazie a tutti.